nave dei polli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
A robot becoming less metal, more organic. At the same time, we will have human beings who will make more and more use of artificial organs, of metal and plastic, artificial hearts, artificial kidneys, artificial lungs. We may have a society in which robots will drift away from total metal toward the organic. And human beings will drift away from the total organic toward the metal and plastic. Now, when we have a kind of metal-organic hybrid creature, will it matter that he was originally metal and became metal-organic, or that he was originally organic and became metal-organic? Or will it not matter? Will we then have formed a kind of mixed culture, which perhaps might be higher, more efficient, better than either culture separately?
Ritorniamo alle introduzioni alla cibernetica abbandonate qualche puntata fa. Durante gli anni trascorsi in varie università degli Stati Uniti, Kurt Lewin crea gruppi di ricerca. Nel 1944 fonderà un centro per lo studio scientifico delle dinamiche di gruppo al MIT, il Research Center for Group Dynamics, e collabora con alcune istituzioni che lavorano su problemi specifici, quali la condizione delle minoranze o dei lavoratori nelle fabbriche. E pur dando grande importanza alla sperimentazione sul campo, è sempre attento al piano concettuale e affascinato dalle formule matematiche. Il suo biografo ha posto in apertura del libro una citazione di Lewin che sintetizza il suo atteggiamento.
Non c'è nulla di così pratico come una buona teoria.
Aggiungendo il tributo fatto da Edward Tolman alla prima riunione dell'American Psychological Association tenutasi dopo la sua morte, avvenuta improvvisamente nel 1947.
Freud il clinico e Lewin lo sperimentatore. sono questi due nomi che spiccano sugli altri nella storia della nostra era della psicologia, perché le loro idee contrastanti ma complementari per prime hanno reso la psicologia una scienza applicabile a esseri umani reali e a società umane reali.
Levin ha condotto esperimenti in situazioni di vita reale oppure ricostruite, ponendosi come osservatore interno che al tempo stesso agiva in quel contesto. Dalla frustrazione e regressione dei bambini impegnati nel gioco, alla questione della leadership nei gruppi, dall'influenza delle forme di governo autoritario o democratico sui comportamenti dei cittadini, al cambiamento delle abitudini alimentari delle famiglie.
Molti studenti che aderirono alle idee di Levin manifestavano un interesse pratico nell'uso sociale della ricerca psicologica. Essi scoprirono che il pensiero di Levin era fortemente radicato nella vita. Le sue teorie potevano essere strumenti per incidere sui problemi quotidiani dell'uomo. La situazione ambientale portò Levin, con un processo del quale era impossibile distinguere la causa dall'effetto, a concentrarsi sempre più sugli studi sperimentali del come e del perché del cambiamento individuale e sociale. Studi che in seguito presero la forma di azioni di ricerca e di dinamiche di gruppo.
Dagli anni 40, dunque, Levin concentra la sua attenzione sulla psicologia sociale dei gruppi, piccoli e grandi, agendo attraverso quella che definisce action research, dove alla semplice ricerca unisce tentativi di apportare cambiamenti positivi e al tempo stesso comincia lo studio delle group dynamics, applicando la sua teoria di campo per descrivere il comportamento individuale in relazione a un gruppo. Quando nel 1946 entra in contatto con il gruppo Macy e con i concetti di causalità circolare, feedback e teoria dei giochi, li sente in risonanza con il suo precedente lavoro e inizia subito ad applicarli nelle questioni che sta affrontando. I risultati del suo incontro con la cibernetica sono espressi nell'articolo Frontiere delle dinamiche di gruppo, che Levin ha diviso in due parti: concetto, metodo e realtà nella scienza sociale, equilibrio sociale e cambiamento sociale, e canali della vita di gruppo, pianificazione sociale e azione di ricerca. Di cui però la seconda è stata pubblicata in forma incompleta a causa del sopraggiungere della sua morte. Queste sono le premesse da cui si muove Levin.
Una delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, di cui la società è a malapena consapevole, è il nuovo stadio di sviluppo raggiunto dalle scienze sociali. Questo sviluppo può effettivamente dimostrarsi tanto rivoluzionario quanto la bomba atomica. L'applicazione dell'antropologia culturale alle culture moderne invece che primitive, la sperimentazione con i gruppi dentro e fuori dal laboratorio, la misurazione degli aspetti socio-psicologici di vasti corpi sociali, la combinazione di fact-finding, ovvero accertamento dei fatti, indagine, in ambito economico, culturale e psicologico. Tutti questi sviluppi sono iniziati prima della guerra. Ma fornendo attrezzature straordinarie e richiedendo soluzioni realizzabili ai problemi scientifici, la guerra ha enormemente accelerato il passaggio delle scienze sociali a un nuovo livello di sviluppo.
L'aspetto scientifico di questo sviluppo ruota, secondo Levin, attorno a tre obiettivi: integrare le scienze sociali, passare dalla descrizione dei corpi sociali ai problemi di dinamiche di cambiamento della vita di gruppo, sviluppare nuovi strumenti e tecniche di ricerca sociale. Inoltre, questi avanzamenti necessitano un corrispettivo progresso sul piano teorico, che dovrà
procedere piuttosto rapidamente se le scienze sociali vogliono raggiungere quel livello di utilità pratica di cui la società ha bisogno per vincere la gara contro le capacità distruttive liberate dall'uso delle scienze naturali da parte dell'uomo.
Le due parti dell'articolo si occuperanno perciò di indagare alcuni concetti emersi principalmente dalla ricerca sperimentale e che riguardano l'equilibrio sociale quasi stazionario ai cambiamenti sociali, la locomotion, lo spostamento attraverso canali sociali, i processi di feedback sociale e la gestione sociale. Levin parte dalla questione della esistenza nelle scienze empiriche, constatando come all'inizio del secolo sentimento, emozione, volontà non fossero considerati come qualcosa di esistente in senso scientifico. Infatti, un fenomeno sociale non aveva lo stesso grado di fondamento scientifico delle scienze naturali e fisiche. Ma con la bomba atomica tutto è cambiato. Ci si è resi conto che i fenomeni sociali potevano essere sia all'origine di eventi fisici, sia far parte delle conseguenze. Un'altra differenza è che mentre nelle scienze fisiche, come aveva notato Cassirer, si dibatteva dell'esistenza o meno di singole unità, atomo, elettrone, eccetera, nelle scienze sociali si tendeva a mettere in dubbio ciò che riguarda i gruppi. Per questo Levin si assume l'incarico di dimostrare l'esistenza di entità sociali attraverso il metodo sperimentale, con la pratica e non solamente con l'osservazione, che potrebbe essere tacciata di visione soggettiva.
Nella ricerca sociale, lo sperimentatore deve prendere in considerazione fattori come la personalità dei singoli membri, la struttura del gruppo, l'ideologia e i valori culturali e i fattori economici.
Fin dall'inizio della storia, partendo da re e condottieri fino ai membri delle famiglie,
tutti gli individui hanno cercato di influenzare gruppi più o meno grandi.
Ma questo non ha prodotto alcuna conoscenza. Non si sa come questo avvenga e quale sia il suo funzionamento pratico. Ad esempio, nessuno saprebbe rispondere su come
si determina la produttività di una riunione, di un comitato o di una commissione.
Si è preferito pensare che in questo ambito entri in gioco l'intuizione o altri fattori non tangibili, e che non sia possibile formulare regole chiare, che invece, secondo Levin, sono riscontrabili attraverso l'osservazione e l'uso di determinati strumenti, senza dimenticare l'importanza, oltre al fatto oggettivo, anche della percezione soggettiva dei membri del gruppo, che ha un effetto circolare sul gruppo stesso, cosa che può essere dimostrata con la psicologia topologica e vettoriale. A questo punto Levin passa ad analizzare il desiderio di e la resistenza al cambiamento nei contesti sociali, fondamentale per la gestione sociale, così come per comprendere le dinamiche di vita di gruppo. Qui introduce complicate equazioni matematiche che servono a descrivere i campi sociali e gli spazi di fase. Poi Levin passa ad alcuni esempi, analizzando casi di cui si era già occupato, dalla discriminazione dei negri in due città al livello di aggressività dei ragazzi in ambienti democratici e autoritari, dalla questione della produzione in una fabbrica al famoso esperimento in cui mette a confronto due gruppi di casalinghe che devono essere convinte su quanto faccia bene consumare latte fresco. In quest'ultimo caso, un primo gruppo è convinto attraverso delle letture, mentre il secondo con discussioni di gruppo. E il risultato è che quest'ultimo ha molto più successo nel provocare un cambiamento nelle abitudini alimentari delle rispettive famiglie. I risultati di questi esperimenti lo portano a sostenere, ad esempio, che
molti aspetti della vita sociale possono essere considerati come dei processi quasi stazionari,
che sono in equilibrio grazie all'intervento di una costellazione di forze la cui struttura è possibile definire. Il compito teorico è quello di identificare queste forze e misurarle quantitativamente. E questo
trattamento scientifico delle forze sociali presuppone attrezzature analitiche adeguate alla natura dei processi sociali e che siano tecnicamente costruite per servire come ponte per un trattamento matematico. Il mezzo fondamentale a tal fine è la rappresentazione delle situazioni sociali come campi sociali.
E nella seconda parte dell'articolo, Levin integra nei suoi ragionamenti gli stimoli ricevuti dalla cibernetica, quando affronta i problemi di feedback nella diagnosi e nell'azione sociale.
piano y la orquesta.
Kawasaki Jūkōgyō wa kyō, Osaka Kansai Banpaku ni tenji suru suiso de ugoku yonkyaku robot Koruleo wo koukai shimashita. の移動手段を想定したコンセプトモデルで乗馬するようにまたがり重心移動で操作します。タイヤでの走行が難しい山岳地帯などでもマシンのサポートで安全に走行できるということです。
Atrincherarme quisiera en un corazón desarmado de todos los temores para soltarme y atarme a su ancla de abrazos mientras dejo huella de pies descalzos, comunicándome con las emociones, porque trago la vida sin raciones, ni puntos cardinales, ni direcciones, civilizado como los animales. Civilizado.
L'occhio del nemico.
L'occhio del nemico.
L'occhio del nemico.
L'occhio del nemico.
Tu mondeggi bene comune.
Tu mondeggi bene comune.
E la Gritec.
E la Gritec.
Dal basso.
Dal basso.
Dal basso.
Dal basso.
Dal basso.
Collettivo terra e libertà.
Terra e libertà.
Terra e libertà.
Terra e libertà.
Prima parte.
Gran parte del lavoro necessario ad imporre lo sviluppo tecnologico che incarcera la società e devasta il pianeta consiste nel convincere coloro che pagheranno a caro prezzo una nuova tecnologia ad esserne entusiasti. Lo sosteneva Neil Postman facendo l'esempio dell'avvento del computer. Il grande capitale e gli stati, i veri vincitori dell'era informatica, si dovettero dare un grande affare per convincere i perdenti, più o meno tutte le persone normali, dei 1000 vantaggi che avrebbero potuto trarne. Ma i capitalisti non si trovarono da soli a promuovere l'adesione al nuovo mondo informatico. Ad aiutarli accorsero subito i cantori dell'internet e del software libero. Forse in cerca di universi cibernetici in cui sfogare la frustrazione di essere stati sconfitti sul campo dalla controrivoluzione. Forse in cerca di nuovi modi di fare carriera. Di dimostrare la cantonata o la malafede di chi propagandò il computer e la rete come strumenti di emancipazione si è già occupata ampiamente la storia. Ma si sa che la storia insegna solo a chi vuole imparare e certa gente ha la testa dura. È il caso di Alex Giordano, venditore di pentole 4.0, che si presenta al mondo come pioniere italiano della rete. Affabulatore del mondo cablato fin dai suoi albori, dopo aver lavorato come consulente aziendale nell'ambito del marketing, anche per Google, oggi è attivo come promotore dell'informatizzazione dell'agricoltura. Più che di pentole, Giordano è un vero e proprio venditore di fumo. Non solo nel senso che non dice niente di sensato, ma nel senso che i suoi sforzi sono tutti tesi a mistificare la vera natura del mondo digitale. Armato del peggior marciume postmoderno, tra cui la tanto amata paladina del cyborg Donna Haraway, che fa comodo a tutti, uno fra i pochi esempi di teorico citato contemporaneamente nei testi di sedicenti antagonisti e in quelli del Pentagono, sostiene un approccio 5.0 in cui i problemi dei food systems possono essere hackerati orientando le nuove tecnologie secondo i valori della dieta mediterranea. Il risultato è un improbabile polpettone che tiene insieme un po' tutto. Gli interessi delle multinazionali con quelli delle comunità locali, l'agricoltura digitale con l'agroecologia. Nel nome della complessità e della visione sistemica, cardini della seconda cibernetica, propone un approccio olistico in cui l'intelligenza artificiale si dà come sintetizzatore dell'intelligenza collettiva. E i confini tra la macchina e il vivente si sfumano. L'idea che forse più di tutti gli vince il naso rosso da pagliaccio è quella dei data commons, i dati bene comune, che sarebbe la risposta rigenerativa all'estrattivismo dei dati. Giordano non è peggiore di tanti servi del potere tecno-industriale che con il loro lavoro accademico lavano via le macchie di sangue, di sfruttamento e di rifiuti tossici dalle superfici scintillanti dei nuovi dispositivi smart. Non sarebbe di grande interesse passare in rassegna i suoi vaneggiamenti, se non fosse che recentemente è comparso a Mondeggi Bene Comune, dove il suo collettivo Rural Hack, task force del centro di ricerca Societying Lab, diretto da Giordano all'Università Federico II di Napoli, ha installato una centralina IoT, Internet of Things, per la raccolta di dati ambientali che verrà integrata con la piattaforma di intelligenza artificiale We4Agri per elaborare modelli predittivi utili alla comunità. Il tutto in collaborazione con Primo Principio, cooperativa agritech responsabile, fra le altre cose, del sistema di videosorveglianza dell'isola dell'Asinara. Ma facciamo un passo indietro. Mondeggi Bene Comune ha recentemente accettato di collaborare a un maxi progetto di riqualificazione urbana voluto dalla città metropolitana di Firenze e finanziato con oltre 50 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. In un testo pubblicato nel giugno 2024, alcuni ex presidianti della fattoria occupata avevano criticato questo percorso, prendendo in considerazione il PNRR e il progetto di rigenerazione proposto per la tenuta. Del PNRR, in particolare, veniva messo a fuoco il suo impatto sul comparto agricolo, sottolineando come la digitalizzazione dell'agricoltura promossa dal piano sia essa stessa un disastro ecologico, senza alcuna garanzia di effetti positivi, e di come essa porterà alle estreme conseguenze la perdita di saperi legati alla terra già iniziata con la meccanizzazione dell'agricoltura. Tendenze palesemente incompatibili con gli obiettivi di difesa dell'agricoltura contadina che avevano guidato l'esperienza della fattoria senza padroni. La riqualificazione della tenuta prevede inoltre la realizzazione di un acceleratore di start-up di agricoltura 4.0. con campi sperimentali dove queste coltivazioni potranno essere sviluppate nel rispetto dei principi dell'agroecologia. Il testo degli ex presidianti suggeriva che il termine agroecologia, quando è in bocca a scienziati, imprenditori e politici, può voler dire tutto e niente, e faceva notare provocatoriamente che i promotori dell'agritech avrebbero potuto far passare sotto quella dicitura persino la sperimentazione dei cloni chimerici brevettati, i nuovi OGM, detti anche TEA. Gli ex presidianti sostenevano che, accettando di collaborare alla riqualificazione, Mondeggi Bene Comune stava spalancando la porta a progetti che sono un attacco diretto all'agricoltura contadina e di comunità, e contribuendo a legittimare la retorica fintamente green e inclusiva dietro cui vengono nascosti. All'epoca sembrava che Mondeggi Bene Comune si stesse incamminando a legittimare la digitalizzazione dell'agricoltura suo malgrado. E invece, giocando d'anticipo sui progetti metropolitani e installando la nuova centralina IoT ben prima dell'arrivo delle start-up, ha addirittura preso l'iniziativa. Questo dispositivo, che permette di ridurre i trattamenti fitosanitari sulla base dell'analisi dei dati meteorologici e l'applicazione dell'intelligenza artificiale, racchiude in sé una doppia falsità. La prima è che l'agricoltura industriale possa essere resa sostenibile tramite la digitalizzazione. La seconda è che l'agricoltura contadina, agroecologica e di comunità abbia bisogno dell'intelligenza artificiale per essere resa sostenibile. L'intreccio di queste due menzogne è un vero capolavoro di impostura intellettuale, che contribuisce a inquinare le acque già torbide del dibattito su tecnologia, agricoltura ed ecologia. Ora, l'idea che una comunità contadina abbia bisogno dell'intelligenza artificiale per farsi il vino risulterà per molti un'idiozia a pelle, senza bisogno di grandi ragionamenti. Indubbiamente questa sensibilità è una buona bussola, ma l'ordine dei problemi che questa vicenda tira in ballo è di ampia portata, per cui potrà essere forse utile mettere in fila alcuni elementi. Innanzitutto è importante ricordare, contro la propaganda sull'immaterialità e la sostenibilità dei sistemi digitali, che l'intelligenza artificiale non è pensabile senza un apparato globale fatto di satelliti, dorsali di cavi che avvolgono l'intero pianeta, ripetitori e sensori che vanno costantemente prodotti, distribuiti, sostituiti e prodotti nuovamente. Come è ormai ampiamente noto, le materie prime delle batterie e dei chip devono essere estratte sventrando la terra con procedimenti di raffinazione che devastano tanto gli ecosistemi quanto le vite di chi li abita. E se fino adesso questa devastazione è stata tenuta sufficientemente lontana dall'occhio delicato dell'osservatore occidentale, le esigenze di disaccoppiamento delle filiere produttive e commerciali, decoupling, con cui l'asse atlantico cerca di garantirsi l'autonomia strategica necessaria ad affrontare la guerra con la Cina, stanno dando il via a una nuova stagione mineraria nella stessa Europa. Queste materie prime, che vanno da quelle critiche a quelle strategiche, fino alle cosiddette terre rare, sono al centro dello scontro globale per la supremazia tecnologica. Il mondo dei dati, nella sua totalità, accelera il disastro ecologico, non solo per le conseguenze dell'estrattivismo minerario, ma anche per i costi energetici e idrici assolutamente astronomici, necessari a mantenere accesi i milioni di computer che popolano i data center. Questo apparato globale, inoltre, non può esistere senza esigere un costante sacrificio di carne umana. Dai lavoratori che muoiono nelle miniere africane all'esercito di etichettatori che vengono sfruttati per addestrare le intelligenze artificiali, per non parlare dei lavoratori resi sempre più ricattabili da sistemi che si nutrono come vampiri della loro esperienza per renderli superflui e sorvegliati da forme di controllo sociale sempre più avanzate. Il Moloch digitale avanza distruggendo il pianeta e calpestando un'umanità ridotta in schiavitù, e l'intelligenza artificiale ne è il cuore pulsante. L'intelligenza artificiale nasce per fare la guerra, e se da una parte essa è volta ad aumentare l'efficacia con cui gli eserciti uccidono, dall'altra la sua dipendenza da flussi energetici e riserve di materie prime moltiplicherà i conflitti per assicurarsi le risorse necessarie. Queste tendenze, che puntano dritte alla guerra robotica totale, lungi dall'essere previsioni distopiche, sono ampiamente riscontrabili nell'attualità. Dal genocidio algoritmico di Gaza alle mire espansionistiche USA in Groenlandia o ai discorsi sullo scudo ucraino. In Palestina, vera cartina tornasole di cosa piove realmente dal cloud, negli ultimi 18 mesi all'apartheid digitale già consolidato si è affiancato il genocidio automatizzato di decine di migliaia di civili, massacrati tramite l'azione congiunta di vari sistemi di intelligenza artificiale, che hanno incrementato esponenzialmente la capacità dell'esercito sionista di seminare la morte nella striscia. A alla luce del ruolo che l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione hanno nel costruire un mondo di sfruttamento e di guerra, e del ruolo che hanno avuto nell'inferno di Gaza, senza mezzi termini, l'olocausto della nostra epoca, l'idea che queste tecnologie possano essere messe al servizio dell'agroecologia è una barzelletta che non fa ridere. L'occhio del nemico. Su Mondeggi Bene Comune e l'Agritech dal basso.
Fine della prima parte.
Seconda giornata del Consumer Electronics Show di Las Vegas. La 58esima edizione dell'evento continua a stupire con innovazioni tech da tutto il mondo. Partiamo dalla big tech coreana Samsung, che ha presentato Bali AI, atteso da 5 anni, un robot sferico con cui si potrà interagire attraverso la voce e che può proiettare scritte sul pavimento.
Samsung ha presentato Bali, il suo assistente domestico robot. Giallo tondo come una palla da tennis, è stato svelato per la prima volta al CES, la fiera tech di Las Vegas. Il piccolo dispositivo, grazie all'intelligenza artificiale, si segue per casa, si connette con altri oggetti smart, può fare da personal trainer, da robot di compagnia, robot di compagnia, robot di compagnia, robot di compagnia. Anche per gli animali domestici, giocando con loro quando non c'è nessuno e permettendo, grazie alla telecamera integrata, di controllarli in remoto. Controllarli in remoto. Per AI Scheme di Samsung, il futuro.
magic medicine worked.
Intelligent robots.
Robot intelligenti che vivono al tuo fianco e reagiscono ai tuoi bisogni ogni giorno, dice.
Robot intelligenti che vivono al tuo fianco e reagiscono ai tuoi bisogni ogni giorno, dice. Robot intelligenti che vivono al tuo fianco e reagiscono ai tuoi bisogni ogni giorno, dice.
Robot che ti conoscono, supportano e si prendono cura di te, così che tu ti possa concentrare su quello che conta davvero.
Robot che ti conoscono, supportano e si prendono cura di te. Robot che ti conoscono, supportano e si prendono cura di te. Si prendono cura di te.
Tutte comodità che prevedono una grande condivisione di dati con questi dispositivi, su cui Samsung assicura. Bali non condivide i vostri segreti, i dati non verranno condivisi con terze parti senza un assenso esplicito.
Robot intelligenti. Robot intelligenti. Robot intelligenti.
Beauty Tech, altra novità del CIS, con Selvio Point L'Oreal ha presentato un dispositivo per la cosmetica personalizzata con l'analisi della pelle attraverso un piccolo patch da applicare sul viso e selfie. Si otterrà un report e consigli su come trattarla al meglio. Energia solare e sostenibilità con Anker, l'ombrellone solare che protegge mentre genera 80 watt di energia per trasformarla in un powerbank quando si è in spiaggia. È svizzero invece il vincitore del CIS Innovation Award per il 2025. CortiSense è un sensore che monitora al cortisolo applicato sulla saliva e previene stress e disturbi mentali.
Sigue la corriente por la pendiente, dime dónde vas. Sigue la corriente por la pendiente, súmate uno más.
3, 4.
Sigue la corriente por la pendiente, dime dónde estás.
5, 6.
Viviendo en serie, dime con qué número te van a marcar. Sesión que sigue al dios de la posesión. Un novio que combine con tus ojos te dé la razón. Invierte un tanto por ciento en ser parte de esta ilusión. Encoge tu corazón, engorda siempre tu posición. Tómate lo que te digan, tómate, toma, túnetelo. Tómate, tómate, tómate lo que te digan, tómate, toma, túnetelo. Tómate, tómate, tómate lo que te digan, tómate, toma, túnetelo. El mundo un envase para reciclar, tómatelo. No mires al cielo, sigue la huella de otros pies. Córtate un oído, escucha a todos hablando a la vez. Eres de usar y tirar, su fecha de caducidad. Carne para procesar, el mundo un envase para reciclar.
Viviendo en serie.
10, dime con qué número te van a marcar. Procesión que sigue al dios de la posesión. Un novio que combine con tus ojos te dé la razón. Invierte un tanto por ciento en ser parte de esta ilusión. Encoge tu corazón, engorda siempre tu posición.
Dime de dónde vas.
Un, dos.
Come, corri, corri. Urlati, nella tempesta.
La nave dei corvi. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave, per questa nave.